Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione della domenica mattina della 187esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Dear brothers and sisters,
cari fratelli e care sorelle, cari amici, vi diamo il benvenuto alla sessione della domenica mattina della 187esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, in questa meravigliosa mattina autunnale. Esprimiamo il nostro affetto al presidente Thomas Monson, che questa mattina si trova a casa. E nelle nostre preghiere anche l'anziano Robert D. Hales, che non è presente alle sessioni di questa conferenza. Diamo il benvenuto e un caloroso saluto a tutti coloro che nel mondo seguono questa riunione per radio, televisione, internet o via satellite. E riconosciamo la presenza delle autorità generali e di altri dirigenti che sono qui questa mattina. Il coro del Tabernacolo Mormone, sotto la direzione di Mac Wilberg e accompagnato all'organo da Andrew Answorth e Clay Christiansen, offrirà la musica per questa sessione. Il coro ha aperto questa riunione cantando Lode all'Altissimo e ora ci farà ascoltare Avanti Andiam. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Michael T. Ringwood dei 70.
Thank you.
Our Father in heaven.
Nostro Padre nei cieli, ci riuniamo questa mattina come santi che desiderano la vita eterna. Ti ringraziamo per questa meravigliosa speranza che abbiamo grazie al sacrificio espiatorio di tuo figlio. Desideriamo cantare lodi a te e a tuo figlio. Desideriamo che il tuo spirito sia con noi. Preghiamo di poter avere forza e fede in te e in tuo figlio. Preghiamo di rafforzare la fede, rafforzare le famiglie, le comunità e il mondo. Preghiamo per la benedizione di avere questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il coro intonerà ora Consider the Lilies. Dopo il coro avremo il piacere di ascoltare la sorella Jean B. Bingham, presidentessa generale della Società di Soccorso, che sarà seguita dall'anziano Donald L. Ostrom, de 70. Dopo il suo intervento, il coro canterà Genti guardate. Ci parlerà quindi l'anziano David A. Bednar del Quorum dei Dodici Apostoli.
Thank you. Brothers and sisters, it is a joy to be with you.
And that's è una gioia essere con voi. Un recente titolo di cronaca recitava: la nazione e il mondo scossi dalle calamità, dagli uragani e dalle inondazioni alle ondate di caldo e alla siccità, dagli incendi e dai terremoti alle guerre e alle malattie devastanti. Sembra che la terra intera sia in tumulto. A causa di queste sciagure, milioni di persone sono state costrette a sfollare e innumerevoli vite sono state sconvolte. Anche le contese in famiglia e nella comunità, così come la lotta interiore con la paura, il dubbio e le aspettative deluse, ci provocano turbamento. Può essere difficile provare la gioia che lei affermò essere lo scopo della vita. Tutti a volte ci siamo chiesti: dove trovar potrò pace e conforto? Ci domandiamo: come posso trovare la gioia nonostante le difficoltà della vita terrena? La risposta potrebbe sembrare troppo semplice, ma è quella che si è dimostrata vera fin dai tempi di Adamo. La gioia duratura si trova tenendo lo sguardo rivolto al nostro Salvatore Gesù Cristo e vivendo il Vangelo così come Lui lo ha insegnato ed esemplificato. Quanto più impariamo a conoscere Gesù Cristo, quanto più abbiamo fede in Lui e quanto più lo emuliamo, tanto più comprendiamo che Egli è la fonte di ogni guarigione, pace e progresso eterno. Egli invita ognuno di noi a venire a Lui, un invito che il presidente Eyring ha definito l'invito più importante che possa essere accettato. Come veniamo a Lui? Lo scorso aprile il presidente Nelson e l'anziano Ballard ci hanno incoraggiato a studiare il Cristo vivente come uno dei modi in cui imparare a conoscere il Salvatore. Molti hanno accettato la sfida e sono stati benedetti. Non molto tempo fa, una mia cara amica ha dato a ciascuno dei suoi figli adulti una copia di questo documento insieme a delle immagini del Vangelo che illustravano le singole frasi. Ha poi esortato i figli ad aiutare i loro bambini a comprenderne i contenuti e a memorizzarlo. Tempo dopo la mia amica ha condiviso un video di Lainey, la sua nipotina di 6 anni, che recitava tutta compita ed entusiasta il documento a memoria. Mi sono resa conto che se poteva impararlo a memoria una bambina di 6 anni, potevo farlo anch'io. Studiando con maggiore intento la vita e gli insegnamenti di Gesù Cristo, imparando a memoria il Cristo vivente, la mia gratitudine e il mio amore per il Salvatore sono cresciuti. Ogni frase di questo documento ispirato contiene un sermone e ha ampliato la mia comprensione dei ruoli divini di Cristo e della sua missione terrena. Ciò che ho appreso e sentito durante questo periodo di studio e di riflessione conferma che Gesù veramente è la luce, la vita e la speranza del mondo. Le scritture antiche e le parole dei profeti moderni, scritte o pronunciate in sua lode, attestano che la sua vita è la strada che conduce alla felicità in questa vita e alla vita eterna nel mondo a venire. Man mano che studierete nei molti modi possibili la vita e gli insegnamenti di Gesù Cristo, la vostra fede in Lui aumenterà. Raggiungerete la consapevolezza che Egli vi ama individualmente e vi capisce perfettamente. Nei suoi 33 anni di vita terrena, Egli ha patito il rigetto, la persecuzione, la fame, la sete e la fatica fisica, la solitudine, la violenza verbale e corporale e infine una morte atroce per mano di uomini peccatori. Nel giardino di Getsemani e sulla croce del Calvario ha provato tutte le nostre pene, afflizioni, tentazioni, malattie e infermità. A prescindere da ciò che ci è accaduto, Egli è la fonte della guarigione. Coloro che hanno subito un qualsiasi tipo di maltrattamento, una perdita devastante, una malattia cronica o un disturbo invalidante, false accuse, una persecuzione crudele o un danno spirituale dovuto al peccato o alle incomprensioni, possono tutti essere guariti dal Redentore del mondo. Egli, tuttavia, non entrerà senza invito. Dobbiamo venire a Lui e permettergli di operare i Suoi miracoli. In una bella giornata di primavera ho lasciato l'uscio di casa aperto per godere dell'aria fresca. Un uccellino è entrato volando attraverso la porta aperta per poi rendersi conto di non trovarsi dove avrebbe voluto. Volava disperatamente intorno alla stanza, sbattendo ripetutamente contro il vetro della finestra nel tentativo di fuggire. Ho cercato di guidarlo gentilmente verso la porta aperta, ma era spaventato e continuava a schizzare via. Alla fine si è fermato in cima alle tende della finestra, smarrito ed esausto. Ho preso la scopa e lentamente ho allungato la parte delle setole fin dove stava nervosamente appollaiato l'uccellino. Ho avvicinato l'estremità della scopa alle sue zampette e lui vi è salito sopra esitante. Molto lentamente mi sono diretta verso la porta aperta, tenendo la scopa più ferma che potevo. Non appena arrivati sulla soglia, l'uccellino è prontamente volato via verso la libertà. Come quell'uccellino, qualche volta abbiamo paura di fidarci di Dio perché non comprendiamo il suo amore assoluto e il suo desiderio di aiutarci. Quando però studiamo il piano del Padre Celeste e la missione di Gesù Cristo, comprendiamo che il loro unico obiettivo è la nostra felicità eterna e il nostro progresso eterno. Sono felici di aiutarci quando chiediamo, cerchiamo e bussiamo. Quando esercitiamo la fede e accettiamo umilmente le loro risposte, ci liberiamo dalle maglie delle incomprensioni e dei pregiudizi e ci può essere mostrata la via da percorrere. Gesù Cristo è anche la fonte della pace. Egli ci invita ad appoggiarci al suo forte braccio e ci promette la pace, che sopravanza ogni intelligenza. Quel sentimento che proviamo quando lo Spirito comunica pace alla nostra anima, a prescindere dalle difficoltà in cui ci troviamo, che si tratti di lotte interiori, di problemi familiari o di crisi sociali, sentiremo pace se avremo fiducia nel fatto che l'unigenito Figlio di Dio ha il potere di dare sollievo all'animo sofferente. Snezana Podvinsky, uno dei pochi membri della Chiesa a Karlova, che è in Croazia, si è appoggiata al Salvatore quando lo scorso anno ha perso sia i genitori che il marito nel giro di 6 mesi. Addolorata, ma con una testimonianza che le famiglie sono eterne, ha usato tutti i suoi risparmi per raggiungere il Tempio svizzero, dove è stata suggellata al marito e ai genitori. Ha raccontato che quei giorni al Tempio sono stati un momento speciale della sua vita. Grazie alla sua ferma testimonianza di Gesù Cristo e della sua espiazione, ha trovato una pace e ottenuto una guarigione dalle quali hanno tratto forza anche le persone intorno a lei. La fede in Gesù Cristo porta anche altri doni, oltre alla guarigione e alla pace. Come ha dichiarato il presidente Eyring, sono stato grato per i molti modi in cui il Signore mi ha fatto visita mediante il Consolatore quando ho avuto bisogno di pace. Tuttavia, il nostro Padre nei cieli non ha a cuore solo il nostro conforto, ma anche e soprattutto il nostro progresso verso l'alto. Grazie alle espiazioni di Gesù Cristo, che comprende i doni della redenzione e della risurrezione, noi possiamo pentirci, cambiare e progredire eternamente. Grazie al potere che Egli ci accorda quando siamo obbedienti, noi possiamo migliorare più di quanto potremmo mai fare da soli. Possiamo non capire del tutto come ciò avvenga, ma chi ha sentito crescere la propria fede in Gesù Cristo ha anche compreso meglio la propria identità e il proprio scopo divini, potendo così fare scelte coerenti con questa conoscenza. A dispetto di un mondo che cerca di abbassarci a livello di semplici animali, sapere che Dio è nostro Padre ci assicura che abbiamo un potenziale divino e promesse regali. A dispetto di un mondo che ci dice che la vita è tutta qui, sapere che l'unigenito Figlio di Dio ha reso possibile la nostra redenzione e la nostra risurrezione ci dà la speranza di un progresso eterno. Quando impariamo a conoscere meglio Gesù Cristo, sviluppiamo più fede in Lui e diventa naturale per noi voler seguire il Suo esempio. Osservare i Suoi comandamenti diventa il nostro desiderio più grande. Il nostro cuore anela ad alleviare le sofferenze altrui, come Lui ha fatto, e vogliamo anche che gli altri ottengano la stessa pace e la stessa felicità che noi abbiamo trovato. Perché il cercare di agire come Lui produce questo effetto straordinario? Perché quando mettiamo la fede in azione, lo Spirito Santo rende testimonianza delle verità eterne. Gesù comanda ai Suoi discepoli di obbedire ai Suoi comandamenti, perché sa che quando seguiamo il Suo esempio, iniziamo a provare gioia, e che se continuiamo sul Suo sentiero, arriveremo a una pienezza di gioia. Egli spiegò: queste cose vi ho detto affinché la mia allegrezza dimori in voi e la vostra allegrezza sia resa completa. La nostra testimonianza è edificata sulle solide fondamenta di Gesù Cristo e del Suo Vangelo? Quando le tempeste della vita incombono su di noi, cerchiamo freneticamente aiuto in qualche guida specializzata o in qualche posto su internet? Dedicare del tempo a sviluppare e rafforzare la nostra conoscenza di Gesù Cristo e la nostra testimonianza di Lui darà frutti preziosi nei momenti di prove e di avversità. Leggere quotidianamente le scritture e meditare sulle parole dei profeti viventi, pregare in maniera sentita, prendere consapevolmente il sacramento ogni settimana, servire come farebbe il Salvatore, ognuna di queste semplici azioni diventa il tassello di una vita gioiosa. Che cosa vi dà gioia? La vista dei vostri cari alla fine di una lunga giornata? La soddisfazione di un lavoro ben fatto? La luce negli occhi di qualcuno a cui avete alleviato un fardello? Le parole di un inno che vi tocca nel profondo? L'approvazione di un caro amico? Prendetevi un momento tutto per voi, per riflettere sulle vostre benedizioni, e poi pensate a come condividerle. Se vi farete avanti per servire e risollevare i vostri fratelli e le vostre sorelle nel vicinato, come in qualsiasi modo nel nostro mondo travagliato, proverete un sempre maggiore senso di pace, guarigione e progresso. Venite a Lui, attesto che se incentrerete la vostra vita su Gesù Cristo, troverete gioia in qualunque situazione vi troviate. In vero, solo Gesù Cristo è la risposta. Trovate il tempo e prendetevelo per imparare a conoscere meglio Gesù Cristo, studiando diligentemente, sviluppando una maggiore fede in Lui e cercando di diventare sempre più simili a Lui. Così facendo, anche noi ci sentiremo spinti a dire: sia ringraziato Dio per il dono infinito del Suo divin figliolo. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Un anno fa, mentre mi trovavo in California per un incarico, sono andato con il presidente di un palo a casa di Clark e Holly Fales per far visita a loro e alla loro famiglia. Mi era stato detto che avevano vissuto da poco un miracolo. Al nostro arrivo, Clark faceva fatica a stare in piedi e a salutarci, poiché indossava un busto, un collare e tutori a entrambe le braccia. Poco più di 2 mesi prima, Clark e suo figlio Ty e un'altra trentina di persone tra giovani uomini e dirigenti si erano imbarcati in un'attività di palo molto avventurosa, percorrendo gli oltre 4.300 metri che li separavano dalla cima del Monte Shasta, una delle più alte della California. Durante il secondo giorno di camminata, la maggior parte degli arrampicatori raggiunse la vetta, un traguardo entusiasmante reso possibile grazie a mesi di preparazione. Quel giorno Clark fu uno dei primi ad arrivare. Dopo una breve pausa vicino alla sommità della vetta, egli si alzò e cominciò a camminare. Nel farlo inciampò e cadde all'indietro nel dirupo, in una caduta libera per circa 12 metri, per poi ruzzolare fuori controllo per altri 90 metri lungo una scarpata ghiacciata. Incredibilmente, Clark sopravvisse, ma si ferì gravemente e non riusciva a muoversi. I miracoli accaduti a Clark durante questo evento traumatico erano appena cominciati. Capitò che tra i primi a raggiungerlo vi fosse un gruppo di escursionisti che includeva alcuni soccorritori alpini e del personale medico di pronto intervento. Curarono subito Clark per lo shock e fornirono l'equipaggiamento per tenerlo al caldo. Capitò anche che questo gruppo stesse testando un nuovo dispositivo di comunicazione, riuscendo così a mandare una richiesta di aiuto da una zona in cui i telefoni cellulari non prendono. Un piccolo elicottero fu inviato immediatamente al Monte Shasta, da una località ubicata a un'ora di distanza. Dopo due tentativi pericolosi ma falliti di atterrare a un'altitudine ai limiti delle capacità del velivolo e alle prese con un vento insidioso, il pilota si accinse a compiere un terzo e ultimo tentativo. Mentre l'elicottero si avvicinava da un angolo diverso, capitò che il vento cambiasse direzione. Così il velivolo riuscì a rimanere a terra il tempo necessario per permettere al gruppo di infilare velocemente e dolorosamente Clark nel piccolo vano dietro il sedile del pilota. Quando Clark fu esaminato al centro traumatologico, i test rivelarono che aveva subito molteplici fratture al collo, alla schiena, alle costole e ai polsi, che aveva un polmone perforato e una serie di tagli e abrasioni. Capitò che quel giorno fosse di turno un famoso chirurgo di neurotraumatologia, che lavora in questo ospedale solo poche volte l'anno. In seguito, questo dottore dichiarò di non aver mai visto nessuno subire un tale danno alla colonna vertebrale e alle arterie della carotide e sopravvivere. Clark non solo sarebbe sopravvissuto, ma ci si aspettava anche che sarebbe tornato alla piena funzionalità. Il chirurgo, che si definì agnostico, disse che il caso di Clark contraddiceva tutte le sue nozioni scientifiche in merito alle ferite neurologiche e poteva essere descritto solamente come un miracolo. Al termine del racconto di Clark e Holly, facevo fatica a parlare. Non è stato solo per via dei miracoli evidenti, ma per via di un miracolo ancora più grande. Ho avuto un'impressione profonda, una testimonianza spirituale, che Holly e ognuno di quei cinque bellissimi figli seduti nel salotto intorno ai loro genitori avessero una tale fede che qualunque cosa fosse accaduta quel giorno l'avrebbero accettata e avrebbero continuato a prosperare spiritualmente. Clark, Holly e i loro due figli più grandi, Ty e Porter, sono qui con noi oggi al centro delle conferenze. Meditando sull'esperienza della famiglia Fales, ho riflettuto molto sulle circostanze di tante altre persone. Che dire degli innumerevoli santi degli ultimi giorni che hanno fede, che hanno ricevuto benedizioni del sacerdozio, che sono oggetto di costanti preghiere offerte in loro favore, che rispettano le alleanze, che sono colmi di speranza, eppure non ricevono il loro miracolo? Almeno non nel modo in cui essi percepiscono un miracolo. Almeno non nel modo in cui gli altri sembrano ricevere i propri miracoli. Che dire di coloro che soffrono afflizioni profonde, fisiche, psicologiche, emotive, per anni, per decenni o per tutta la loro esistenza terrena? Che dire di coloro che muoiono giovani? Soltanto due mesi fa, due coppie di coniugi detentori di raccomandazione per il Tempio, genitori di tre figli missionari a tempo pieno e di altri cinque figli in totale, hanno preso un piccolo aereo per un breve viaggio. Sono certo che abbiano pregato per la propria sicurezza prima di salire sull'aereo e che abbiano pregato ferventemente quando il velivolo ha avuto gravi problemi meccanici prima di schiantarsi. Nessuno è sopravvissuto. Che dire di loro? Le brave persone e i loro cari hanno motivo di porre la stessa domanda fatta da Mormon. È cessato il tempo dei miracoli? Con la mia conoscenza limitata non riesco a spiegare perché a volte vi è un intervento divino e altre volte no. Forse, però, non comprendiamo appieno che cosa sia un miracolo. Spesso descriviamo un miracolo come l'essere guariti senza che ci sia una spiegazione esauriente da parte della medicina, oppure come levitare pericoli catastrofici dando ascolto a un chiaro suggerimento dello spirito. Tuttavia, definire un miracolo come un evento benefico operato dal potere divino che i mortali non comprendono, ci dà una prospettiva più ampia su questioni di natura più eterna. Inoltre, questa definizione ci permette di contemplare il ruolo vitale della fede nel ricevere un miracolo. Moroni insegnò: e in alcun tempo nessuno ha operato miracoli se non dopo la sua fede. Ammon proclamò: il Dio ha fornito i mezzi affinché l'uomo, mediante la fede, possa operare possenti miracoli. Il Signore rivelò a Joseph Smith: poiché io sono Dio e mostrerò miracoli a tutti coloro che credono nel mio nome. Il re Nebuchadnezzar chiese a Shadrach, Meshach e Abednego di adorare l'immagine d'oro da lui istituita come divinità e li minacciò dicendo: se non l'adorate sarete gettati in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Poi li provocò continuando: qual è quel Dio che vi libererà dalle mie mani? Questi tre discepoli devoti risposero: ecco, il nostro Dio, che noi serviamo, è potente da liberarci dalla fornace del fuoco ardente. Se no, sappi, o re, che noi non serviremo i tuoi dei. Avevano piena fiducia nel fatto che Dio poteva salvarli, ma, se no, avevano una fede assoluta nel suo piano. In modo simile, l'anziano Davide Bednar una volta ha posto questa domanda a un giovane uomo che aveva chiesto una benedizione del sacerdozio: se fosse la volontà del nostro Padre Celeste che tu, morendo in giovane età, continuassi il tuo ministero nel mondo degli spiriti, avresti la fede di sottometterti alla sua volontà e di non essere guarito? Abbiamo noi la fede di non essere guariti dalle nostre afflizioni terrene, così da poter essere guariti eternamente? Una domanda importante su cui meditare è: in che cosa riponiamo la nostra fede? La nostra fede è focalizzata semplicemente sul voler essere sollevati dal dolore e dalla sofferenza, oppure è fermamente incentrata su Dio Padre e sul suo piano sacro, su Gesù il Cristo e sulla sua espiazione? Avere fede nel Padre e nel Figlio ci consente di comprendere e di accettare la loro volontà mentre ci prepariamo per l'eternità. Oggi rendo testimonianza dei miracoli. Essere un figlio di Dio è un miracolo. Ricevere un corpo a sua immagine e somiglianza è un miracolo. Il dono di un Salvatore è un miracolo. L'espiazione di Gesù Cristo è un miracolo. Il potere di ottenere la vita eterna è un miracolo. Benché sia una cosa positiva pregare e impegnarci per avere protezione e guarigione fisiche durante la nostra esistenza terrena, la nostra attenzione suprema deve essere rivolta ai miracoli spirituali che sono disponibili a tutti i figli di Dio. Quale che sia la nostra etnia, quale che sia la nostra nazionalità, e a prescindere da ciò di cui ci dobbiamo pentire o da ciò che ci è stato fatto, tutti noi abbiamo pari accesso a questi miracoli. Noi siamo un miracolo vivente e altri miracoli ci attendono. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Una delle grandi prove che ciascuno di noi affronta quotidianamente è non permettere alle preoccupazioni terrene di assorbire il nostro tempo e le nostre energie al punto di farci trascurare le cose eterne che hanno più valore. A causa delle molte responsabilità che abbiamo e delle tante cose da fare, possiamo lasciarci distrarre troppo facilmente, scordando priorità spirituali essenziali e non concentrandoci su di esse. A volte proviamo a correre così velocemente da dimenticare dove siamo diretti e perché stiamo correndo. L'Apostolo Paolo, Pietro, ci ricorda che per i discepoli di Gesù Cristo la sua potenza divina ci ha donate tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamato alla gloria e alla virtù, per le quali egli ci ha allargito le sue preziose e grandissime promesse, onde per loro mezzo voi foste fatti partecipi della natura divina dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo per via della concupiscenza. Il mio messaggio sottolinea l'importanza delle preziose e grandissime promesse che Pietro descrive come i veri promemoria di dove siamo diretti nel nostro cammino terreno e del perché. Parlerò anche del ruolo che hanno il giorno del Signore, il Sacro Tempio e la nostra casa, nell'aiutarci a ricordare queste importanti promesse spirituali. Prego fervidamente che lo Spirito Santo istruisca ciascuno di noi mentre esaminiamo queste importanti verità. Il grande piano di felicità del nostro Padre Celeste comprende la dottrina, le ordinanze e le preziose e grandissime promesse per mezzo delle quali possiamo diventare partecipi della natura divina. Il suo piano delinea la nostra identità eterna e il percorso che dobbiamo seguire per apprendere, per cambiare, per crescere e infine per poter vivere con Lui per sempre. Come spiegato nella famiglia Un proclama al mondo, tutti gli esseri umani, maschi e femmine, sono creati a immagine di Dio. Ognuno di essi è un beneamato figlio o figlia di spirito dei genitori celesti e come tale ognuno di essi possiede una natura e un destino divini. Nel regno preterreno i figli e le figlie di spirito conoscevano e adoravano Dio come loro Padre Eterno e accettarono il suo piano mediante il quale i suoi figli potevano ricevere un corpo fisico e fare un'esperienza terrena per progredire verso la perfezione e infine realizzare il loro destino divino come eredi della vita eterna. Dio promette ai suoi figli che se seguono i precetti del suo piano e l'esempio del suo figlio diletto, se osservano i comandamenti e perseverano nella fede fino alla fine, allora, in virtù della redenzione del Salvatore, essi avranno la vita eterna, che è il dono più grande fra tutti i doni di Dio. La vita eterna è la più grande delle benedizioni e grandissime promesse. Comprendiamo più pienamente le preziose e grandissime promesse e iniziamo a essere partecipi della natura divina quando rispondiamo affermativamente alla chiamata del Signore alla gloria e alla virtù. Come descritto da Pietro, questa chiamata si adempie sforzandosi di rifuggire la corruzione del mondo. Quando ci spingiamo innanzi umilmente con fede nel Salvatore, allora, grazie alla sua espiazione e per il potere dello Spirito Santo, un potente cambiamento avviene in noi, ossia nel nostro cuore, così che non abbiamo più alcuna disposizione a fare il male, ma a fare continuamente il bene. Nasciamo di nuovo, sì, nasciamo da Dio, mutati dal nostro stato carnale decaduto a uno stato di rettitudine, essendo redenti da Dio. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Di solito un cambiamento così grande nella nostra natura non avviene rapidamente, né tutto in una volta. Come il Salvatore, anche noi non riceviamo la pienezza all'inizio, ma riceviamo grazia su grazia. Poiché, ecco, così dice il Signore Dio, io darò ai figlioli degli uomini linea su linea, precetto su precetto, qui un poco e là un poco. e benedetti sono coloro che danno ascolto ai miei precetti e porgono orecchio ai miei consigli, poiché impareranno la saggezza. Le ordinanze del Vangelo e le sacre alleanze sono essenziali in questo continuo processo di rinascita spirituale. Sono anche il mezzo che Dio ha stabilito per farci ricevere le sue preziose e grandissime promesse. Le ordinanze, se ricevute essendone degni e se ricordate continuamente, aprono i canali celesti attraverso cui il potere della divinità può fluire nella nostra vita. Le alleanze, osservate con costanza e ricordate sempre, forniscono lo scopo e la certezza che riceveremo delle benedizioni sia sulla terra che nell'eternità. Per esempio, in base alla nostra fedeltà, Dio ci promette la compagnia costante del terzo membro della divinità, ovvero lo Spirito Santo, che attraverso l'espiazione di Gesù Cristo possiamo ricevere e mantenere sempre la remissione dei nostri peccati, che possiamo ricevere pace in questo mondo, che il Salvatore ha sciolto i legami della morte e ha vinto la tomba, e che le famiglie possono restare insieme per il tempo e per tutta l'eternità. Ovviamente tutte le preziose e grandissime promesse che il Padre Celeste offre ai suoi figli non possono essere contate o descritte in maniera esaustiva. Tuttavia, anche l'elenco parziale delle benedizioni promesse che ho appena fatto dovrebbe farci restare attoniti, farci prostrare e adorare il Padre nel nome di Gesù Cristo. Il presidente Lorenzo Snow ci mise in mezzo, in guardia, dicendo: siamo troppo inclini a scordare il grandioso scopo della vita, il motivo per cui il nostro Padre Celeste ci ha mandati qui rivestendoci di mortalità, come pure la santa chiamata con cui siamo stati chiamati. E perciò, invece di innalzarci al di sopra delle cose transitorie, spesso ci abbassiamo al livello del mondo senza avvalerci del divino aiuto che Dio ha istituito, l'unico che può permetterci di superare quelle cose transitorie. Il giorno del Signore e il Sacro Tempio sono due fonti specifiche di aiuto divino istituite da Dio per assisterci nell'elevarci al di sopra del livello e della corruzione del mondo. All'inizio potremmo pensare che gli scopi principali dell'osservare la santità del giorno del Signore e dell'andare al Tempio siano collegati, ma distinti. Credo, tuttavia, che questi due scopi siano precisamente identici e che operino insieme per rafforzarci spiritualmente a livello personale e come famiglia. Dopo che ebbe creato ogni cosa, il settimo giorno Dio si riposò e comandò che un giorno alla settimana fosse dedicata al riposo per aiutarci a ricordarci di Lui. Il giorno del Signore appartiene a Dio, è un tempo sacro messo a parte specificamente per adorare Lui e per ricevere e ricordare le sue preziose e grandissime promesse. In questa dispensazione il Signore ha ordinato: affinché tu possa più pienamente mantenerti immacolato dal mondo, va alla casa di preghiera e offri i tuoi sacramenti nel mio santo giorno, poiché in verità questo è il giorno che ti ha segnato per riposarti dai tuoi lavori e per rendere le tue devozioni all'Altissimo. Pertanto, nel giorno del Signore adoriamo il Padre nel nome del Figlio, partecipando alle ordinanze e apprendendo di più in merito alle alleanze, ricevendole, ricordandole e rinnovandole. Nel suo santo giorno i nostri pensieri, le nostre azioni e il nostro comportamento sono segni che diamo a Dio. È un indicatore del nostro amore per Lui. Un altro scopo del giorno del Signore è elevare la nostra visione delle cose del mondo alle benedizioni dell'eternità. Una volta lontani, in questo giorno, da molte delle cose che di solito facciamo nella nostra vita impegnata, possiamo guardare a Dio e vivere, ricevendo e ricordando le preziose e grandissime promesse grazie alle quali possiamo diventare partecipi della natura divina. Il Signore ha sempre comandato al suo popolo di costruire templi, luoghi sacri in cui i santi degni celebrano, per se stessi e per i defunti, sacre cerimonie e ordinanze del Vangelo. I templi sono il luogo di culto più santo di tutti. Un tempio è letteralmente la casa del Signore, un luogo sacro, messo a parte specificamente per adorare Dio e per ricevere e ricordare le sue preziose e grandissime promesse. In questa dispensazione il Signore ha detto: organizzatevi, preparate tutto ciò che è necessario ed istituite una casa. Sì, una casa di preghiera, una casa di digiuno, una casa di fede, una casa di istruzione, una casa di gloria, una casa d'ordine, una casa di Dio. L'obiettivo principale del culto reso nel Tempio è partecipare alle ordinanze e conoscere meglio le alleanze, riceverle e ricordarle. Nel Tempio pensiamo, agiamo e ci vestiamo in maniera diversa dagli altri luoghi che frequentiamo. Uno degli scopi principali del Tempio è elevare la nostra visione dalle cose del mondo alle benedizioni dell'eternità. Una volta lontani, per un breve momento, dalle cose del mondo che ci sono familiari, possiamo guardare a Dio e vivere, ricevendo e ricordando le preziose e grandissime promesse, grazie alle quali possiamo diventare partecipi della natura divina. Vi prego di notare, fratelli e sorelle, che il giorno del Signore e il Tempio sono rispettivamente un tempo sacro e un luogo sacro, messi a parte specificamente per adorare Dio e per ricevere e ricordare le preziose e grandissime promesse che Egli ha fatte ai Suoi figli. Dio ha disposto che gli scopi principali di queste due fonti di aiuto divine siano esattamente gli stessi: concentrare la nostra attenzione con forza e ripetutamente sul nostro Padre Celeste, sul Suo Figlio Unigenito, sullo Spirito Santo e sulle promesse associate alle ordinanze e alle alleanze del Vangelo restaurato del Salvatore. Significativamente, la casa dovrebbe essere la combinazione migliore di tempo e luogo, dove individui e famiglie ricordano nel modo più efficace le preziose e grandissime promesse di Dio. Lasciare la propria casa per partecipare alle riunioni domenicali e per entrare nel sacro luogo di un tempio è vitale, ma non sufficiente. Solo se riportiamo a casa con noi lo spirito e la forza che scaturiscono da queste sacre attività, possiamo restare concentrati sui grandi scopi della vita terrena e vincere la corruzione che c'è nel mondo. Le esperienze che facciamo nel giorno del Signore e al Tempio dovrebbero essere il catalizzatore che riempie gli individui, le famiglie e le case di continui promemoria delle lezioni imparate, della presenza e del potere dello Spirito Santo, di una conversione al Signore Gesù Cristo continua e sempre più profonda e di un perfetto fulgore di speranza nelle promesse eterne di Dio. Il giorno del Signore e il Tempio possono aiutarci a stabilire in casa nostra una via più eccellente man mano che raccogliamo sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli quanto quelle che sono sopra la terra. Quello che facciamo in casa nostra, con il suo sacro tempo e con tutto ciò che apprendiamo nel suo sacro luogo, è di cardinale importanza per diventare partecipi della natura divina. Possiamo lasciarci facilmente sopraffare dalla routine e dalle cose banali di questa vita: dormire, mangiare, vestirci, lavorare, giocare, fare esercizio e tante altre attività abituali sono necessarie e importanti. Alla fine, però, ciò che diventiamo è il risultato della conoscenza che abbiamo del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e della disponibilità di imparare da loro. Non è semplicemente il totale delle attività quotidiane svolte nel corso di una vita. Il Vangelo è molto di più di una lista di compiti separati da svolgere. È piuttosto un meraviglioso intreccio di verità ben collegate e intrecciate insieme. Pensate per aiutarci a diventare come il nostro Padre Celeste e come il Signore Gesù Cristo, per aiutarci a diventare partecipi della natura divina. La verità è che veniamo accecati quando guardiamo al di là del segno, quando questa suprema realtà spirituale viene offuscata dagli interessi, dalle preoccupazioni e dalla disinvoltura del mondo. Se siamo saggi e invitiamo il Santo Spirito a essere la nostra guida, vi prometto che Egli ci insegnerà ciò che è vero. Testimonierà di Cristo e ci insegnerà ciò che è vero, man mano che ci sforziamo di adempiere il nostro destino eterno e di diventare partecipi della natura divina. Rendo la mia testimonianza che le preziose e grandissime promesse associate alle ordinanze e alle alleanze sono reali. Il Signore ha dichiarato: vi do delle indicazioni su come agire dinanzi a me, affinché vi torni per vostra salvezza. Io, il Signore, sono vincolato quando fate ciò che dico, ma quando non fate ciò che dico, non avete alcuna promessa. Attesto che il nostro Padre Celeste vive e che è l'autore del piano di salvezza. Gesù Cristo è il suo unigenito Figlio, il nostro Salvatore e Redentore. Egli vive. E attesto che il piano e le promesse del Padre, l'espiazione del Salvatore e la compagnia dello Spirito Santo permettono di avere pace in questo mondo e vita eterna nel mondo a venire. Di queste cose rendo testimonianza nel sacro nome del Signore Gesù Cristo. Amen.
Ora la congregazione si unirà al coro per cantare Gloria al Signore lassù. Dopo l'inno ascolteremo il vescovo W. Christopher Waddell del Vescovato Presidente, a cui seguirà l'anziano W. Craig Zwick, rilasciato ieri pomeriggio dal suo incarico come 70 autorità generale. Al termine del discorso dell'anziano Zwick, il coro canterà Caro al cuor del pastore.
Questa è la 187esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Nella primavera del 1998, io e Carol siamo riusciti a unire un viaggio di lavoro a una vacanza di famiglia e a portare alle Hawaii per qualche giorno i nostri 4 figli, insieme a mia suocera, da poco rimasta vedova. La sera prima del volo per le Hawaii, a Jonathan, il nostro figlio di 4 mesi, è stata diagnosticata un'otite in entrambe le orecchie. Ci è stato detto che non avremmo potuto viaggiare per almeno 3 o 4 giorni. Così abbiamo deciso che Carol sarebbe rimasta a casa con Jonathan, mentre io sarei partito con il resto della famiglia. Subito dopo il nostro arrivo, ho ricevuto il primo segnale che questo non sarebbe stato il viaggio che avevo immaginato. Mentre percorrevamo il sentiero costeggiato di palme e illuminato dalla luna con la vista dell'oceano che si apriva dinanzi a voi, mi sono girato per commentare la bellezza dell'isola e in quel momento così romantico, invece di vedere Carol, mi sono ritrovato a guardare negli occhi mia suocera, per la quale, voglio aggiungere, provo un profondo affetto. Semplicemente non era quello che mi ero immaginato. Nemmeno Carol si era immaginata di trascorrere la vacanza a casa da sola con il nostro figlioletto malato. Nella nostra vita ci sono volte in cui ci troviamo a percorrere un sentiero inaspettato, affrontando situazioni molto più gravi di una vacanza rovinata. Come reagiamo quando gli eventi, spesso fuori dal nostro controllo, alterano la vita che avevamo pianificato, che avevamo sperato? Il 6 giugno 1944, Iron Shamoway, un giovane sottotenente dell'esercito statunitense, sbarcò nell'Ohama Beach per prendere parte al D-Day. Superò sano e salvo lo sbarco, ma il 27 luglio, mentre partecipava all'avanzata degli alleati, fu gravemente ferito dall'esplosione di una mina anticarro. In un istante, la sua vita e la sua futura carriera di medico erano state drammaticamente compromesse. Nonostante molteplici interventi chirurgici che lo aiutarono a riprendersi da gran parte delle sue ferite gravi, il fratello Shamoway non riuscì mai a riacquistare la vista. Come avrà reagito? Dopo 3 anni in una clinica di riabilitazione, egli tornò a casa a Lowell, nel Wyoming. Sapeva che il suo sogno di diventare medico era ormai realizzabile, ma era deciso ad andare avanti, a sposarsi e a prendersi cura di una famiglia sua. Alla fine trovò lavoro a Baltimora, nel Maryland, come consulente per la riabilitazione e specialista per l'impiego per le persone non vedenti. Durante il suo processo di riabilitazione aveva imparato che i ciechi erano in grado di fare molto più di quanto egli pensasse e negli 8 anni trascorsi in questo ruolo riuscì a trovare lavoro a più persone non vedenti di qualsiasi altro consulente nel paese. Fiducioso nella sua capacità di provvedere a una famiglia, Hiram chiese alla sua amata di sposarlo, dicendole: «Se tu leggerai la posta, abbinerai le calze e guiderai l'auto, io posso fare tutto il resto». Dopo poco furono suggellati nel tempio di Salt Lake e infine furono benedetti con la nascita di 8 figli. Nel 54 i Shamoway tornarono nel Wyoming, dove il fratello Shamoway lavorò per 32 anni come direttore nazionale per l'istruzione dei ciechi e dei sordi. Durante quel periodo servì come vescovo del rione di Cheyenne 1 per 7 anni. E in seguito come patriarca del Palo per 17 anni. Inoltre, una volta in persona, il fratello Shamoway e sua moglie servirono come coppia senior nella missione di Londra Sud. Iron Shamoway è morto nel marzo 2011, lasciando dietro di sé un retaggio di fede e fiducia nel Signore, anche in situazioni difficili, per una generazione di figli, nipoti e pronipoti. La vita di Iron Shamoway può essere stata cambiata dalla guerra. Egli però non ha mai avuto dubbi sulla sua natura divina e sul suo potenziale eterno. Come lui siamo figli e figlie di spirito di Dio e abbiamo accettato il suo piano mediante il quale possiamo ricevere un corpo fisico e fare un'esperienza terrena per progredire verso la perfezione e infine realizzare il nostro destino divino come eredi della vita eterna. Nessun cambiamento, nessuna prova o nessuna opposizione può alterare quel corso eterno. Possono farlo solo le nostre scelte quando esercitiamo il nostro arbitrio. I cambiamenti e le conseguenti sfide con cui abbiamo a che fare durante la vita terrena incidono su ciascuno di noi in modi unici. Come voi, anch'io ho visto amici e familiari affrontare sfide causate da la morte di una persona cara, un brutto divorzio, non aver mai avuto l'opportunità di sposarsi, malattie o infortuni gravi, persino disastri naturali come abbiamo visto di recente. E l'elenco continua. Sebbene ogni cambiamento possa essere proprio della nostra situazione, c'è un filo conduttore che lega le prove o le sfide che ne conseguono. La speranza e la pace sono sempre a disposizione tramite il sacrificio espiatorio di Gesù Cristo. L'espiazione di Gesù Cristo offre le perfette misure correttive e guarigatrici per ogni corpo ferito, per ogni spirito danneggiato e per ogni cuore infranto. Egli sa, in un modo che nessun altro può comprendere, di che cosa abbiamo bisogno individualmente, al fine di andare avanti quando è nato un cambiamento. A differenza dei nostri amici e dei nostri cari, il Salvatore non solo ci capisce, ma riesce a immedesimarsi perfettamente perché Lui ci è già passato. Oltre a offrire per i nostri, soffrire per i nostri peccati e a pagarne il prezzo, Gesù Cristo ha anche percorso ogni sentiero, affrontato ogni sfida e patito ogni dolore, fisico, emotivo o spirituale, che noi potremo mai incontrare durante la nostra vita terrena. Il presidente Packer insegnò: la misericordia e la grazia di Gesù Cristo non sono riservate a coloro che peccano, ma includono la promessa di pace perpetua per tutti coloro che lo accettano e lo seguono. La sua misericordia è la guaritrice per eccellenza, anche per le vittime innocenti. Durante questa vita terrena non possiamo controllare tutto quello che ci accade. Abbiamo però il controllo totale di come reagiamo ai cambiamenti della nostra vita. Questo non implica che le sfide e le prove che affrontiamo non abbiano conseguenze e siano facili da gestire o da affrontare. Non implica che non proveremo dolore o dispiacere. Significa invece che c'è motivo di sperare e che grazie all'espiazione di Gesù Cristo possiamo andare avanti e vivere giorni migliori. Sì, proprio giorni pieni di gioia, di luce e di felicità. In Mosia leggiamo la storia di Alma, l'ex sacerdote del re Noè, e del suo popolo, i quali, essendo stati avvertiti dal Signore, partirono per il deserto dinanzi agli eserciti di re Noè. Dopo 8 giorni, giunsero in un paese molto bello e piacevole, dove piantarono le tende e cominciarono a coltivare la terra e cominciarono a costruire degli edifici. A questo punto la loro situazione sembrava promettente. Avevano accettato il Vangelo di Gesù Cristo, erano stati battezzati, stringendo così l'alleanza di servire il Signore e di osservare i Suoi comandamenti. E si moltiplicarono e prosperarono grandemente nel paese. Tuttavia, le circostanze sarebbero cambiate presto. Un esercito di Lamaniti fu ai confini del paese. Dopo poco, Alma e il suo popolo si ritrovarono in schiavitù e le loro afflizioni erano tanto grandi che essi cominciarono a invocare Dio a gran voce. Inoltre, i carcerieri ordinarono loro di smettere di pregare, altrimenti chiunque fosse stato trovato a invocare Dio sarebbe stato messo a morte. Alma e il suo popolo non avevano fatto nulla per meritare questa nuova situazione. Come avranno reagito? Invece di prendersela con Dio, si volsero a Lui e aprirono a Lui il cuore. In risposta alla loro fede e alle loro preghiere, il Signore disse: state di buon animo, io allevierò i fardelli che sono posti sulle vostre spalle, cosicché non possiate sentirli più sulla schiena. Poco dopo, il Signore li fortificò così che potessero portare agevolmente i loro fratelli, ed essi si sottoposero allegramente e con pazienza a tutta la volontà del Signore. Sebbene non fossero stati ancora liberati dalla schiavitù, volgendosi al Signore invece di allontanarsi da Lui, essi furono benedetti in base alle loro necessità e alla saggezza del Signore. L'anziano Dallin Chokes ha insegnato che le benedizioni di guarigione giungono in molti modi, ognuno di quali adatto ai bisogni individuali, come conosciuti da colui che ci ama di più. Talvolta una guarigione sana le malattie o allevia i fardelli. Altre volte, invece, siamo guariti ricevendo la forza, la comprensione o la pazienza di portare i fardelli che ci sono posti. Alla fine, così grandi erano la loro fede e la loro pazienza che Alma e il suo popolo furono liberati dal Signore e resero grazie, poiché erano in schiavitù e nessuno poteva liberarli eccetto il Signore loro Dio. La triste ironia è che, troppo spesso, chi versa nel bisogno si allontana dalla propria fonte perfetta di aiuto, il nostro Salvatore Gesù Cristo. Il noto racconto scritturale del serpente di rame ci insegna che, quando affrontiamo delle prove, abbiamo una scelta. Dopo che molti figlioli di Israele furono morsi da serpenti volanti fiammeggianti, un simbolo fu innalzato affinché chiunque avesse guardato potesse vivere. E molti guardarono e vissero. Ma ve ne furono molti che erano così induriti che non vollero guardare, perciò perirono. Come gli antichi israeliti, anche noi veniamo invitati ed esortati a guardare al Salvatore e vivere, poiché il suo giogo è dolce e il suo carico è leggero, persino quando il nostro è pesante. Alma il giovane insegnò questa verità sacra quando disse: so che chiunque riporrà la sua fiducia in Dio sarà sostenuto nelle sue prove, nelle sue difficoltà e nelle sue afflizioni, e sarà elevato all'ultimo giorno. In questi ultimi giorni il Signore ci ha messo a disposizione numerose risorse, i nostri serpenti di rame, il cui scopo è quello di aiutarci a guardare a Cristo e a riporre in Lui la nostra fiducia. Gestire le prove della vita non significa ignorare la realtà, significa invece decidere su cosa concentrarci e scegliere delle fondamenta su cui costruire. Queste risorse includono, ma non sono limitate a, lo studio regolare delle scritture e degli insegnamenti dei profeti viventi, la preghiera e il digiuno frequenti e sinceri, prendere degnamente il sacramento, andare al tempio con regolarità, le benedizioni del sacerdozio, i saggi consigli di professionisti preparati e persino le medicine quando prescritte adeguatamente e assunte come indicato. Quale che sia il cambiamento delle circostanze della vita in cui ci imbattiamo e quale che sia il sentiero che ci troviamo a percorrere, il modo in cui reagiamo è una scelta. Volgerci al Signore, al Salvatore, e aggrapparci alla mano che Egli ci tende è sempre la nostra opzione migliore. L'anziano Richard G. Scott insegnò questa verità eterna. La verità, la vera felicità duratura, con la forza, il coraggio e la capacità di superare le prove più difficili che l'accompagnano, si conosce soltanto se la nostra vita è incentrata su Gesù Cristo. Non vi è la garanzia di un risultato immediato, ma abbiamo l'assoluta certezza che al tempo stabilito dal Signore troveremo la soluzione, che la pace prevarrà e che il vuoto sarà colmato. Di queste verità porto testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il Re Leone è un classico dei film di animazione, ambientato nella savana africana. Quando il Re Leone muore, salvando suo figlio, il giovane principe leone viene costretto all'esilio, mentre un nuovo dispotico sovrano distrugge l'equilibrio della savana. Il principe leone rivendicherà il suo regno tramite l'aiuto di un mentore. I suoi occhi vengono aperti alla necessità di equilibrio all'interno del grande cerchio della vita nella savana. Mentre reclamava la posizione di re che gli spettava di diritto, al giovane leone viene consigliato: guarda oltre ciò che vedi. Mentre impariamo a diventare eredi di tutto ciò che il nostro padre possiede, il Vangelo ci fa da mentore, portandoci a guardare oltre ciò che vediamo. Per guardare oltre ciò che vediamo, dobbiamo guardare gli altri con gli occhi del nostro Salvatore. All'interno della rete del Vangelo ci sono persone di tutti i tipi. Non possiamo comprendere appieno le scelte e la condizione psicologica pregressa di chi fa parte del nostro mondo, delle nostre congregazioni ecclesiastiche e persino della nostra famiglia, perché raramente abbiamo la visione completa di chi siano veramente queste persone. Dobbiamo guardare oltre le facili supposizioni e gli stereotipi e ampliare le piccole lenti della nostra esperienza. I miei occhi si sono aperti per guardare oltre ciò che vedevo mentre servivo come presidente di missione. Arrivò un giovane missionario dallo sguardo preoccupato. Quando ci incontrammo per un'intervista, egli disse con fare abbattuto: voglio andare a casa. Pensai tra me e me: beh, a questo possiamo porre rimedio. Gli consigliai di lavorare duramente, di pregarci sopra per una settimana e poi di chiamarmi. Mi chiamò dopo una settimana esatta. Voleva ancora tornare a casa. Gli consigliai di nuovo di pregare, di lavorare duramente, di chiamarmi dopo un'altra settimana. All'intervista successiva le cose non erano cambiate. Insisteva per tornare a casa. Non avrei permesso che accadesse. Cominciai a spiegargli la natura sacra della sua chiamata. Lo incoraggiai a dimenticare se stesso e a mettersi al lavoro. Ma qualsiasi formula gli proponessi, la sua idea non cambiava. Alla fine mi venne in mente che forse non avevo il quadro completo della situazione. Fu allora che mi sentii ispirato a chiedergli: anziano, che cosa trova difficile? Quello che disse, mi trafisse il cuore. Presidente, io non so leggere. Il saggio consiglio, che considerava molto importante che lui ascoltasse, non era affatto pertinente alle sue necessità. Ciò di cui aveva più bisogno era che guardassi oltre il mio giudizio avventato e permettessi allo Spirito di aiutarmi a capire cosa ci fosse davvero nella mente dell'anziano. Aveva bisogno che lo vedessi nel modo giusto e gli offrissi un motivo per sperare. Invece, mi ero comportato come un'enorme palla da demolizione. Questo anziano valoroso imparò a leggere e divenne un puro discepolo di Gesù Cristo. Egli mi aprì gli occhi alla comprensione delle parole del Signore. L'Eterno non guarda quello a cui guarda l'uomo. L'uomo riguarda l'apparenza, ma l'Eterno riguarda il cuore. Quanto siamo benedetti quando lo Spirito del Signore espande la nostra visione. Ricordate il profeta Eliseo, che si svegliò e scoprì che l'esercito siriano aveva circondato la sua città con cavalli e carri? Il suo servo era terrorizzato e chiese a Eliseo che cosa avrebbero fatto in una circostanza così ostile. Eliseo gli disse di non preoccuparsi usando queste memorabili parole: «Non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro». Il servitore non aveva idea di ciò di cui stava parlando il profeta. Egli non riusciva a guardare oltre ciò che vedeva. Tuttavia, Eliseo vedeva schiere di angeli pronti a combattere per il popolo del profeta. Perciò pregò che l'Eterno aprisse gli occhi del giovane servo, che vide a un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno ad Eliseo. Spesso creiamo distanza tra noi e gli altri in base alle differenze in ciò che vediamo. Ci sentiamo a nostro agio intorno a chi pensa, parla, si veste e si comporta come noi, e ci sentiamo a disagio con chi viene da circostanze e da vissuti diversi. In realtà, non veniamo forse da tutti paesi diversi e non parliamo tutti lingue diverse? Non vediamo forse tutto il mondo attraverso gli enormi limiti della nostra esperienza di vita? Alcuni vedono e parlano con gli occhi spirituali, come il profeta Eliseo, mentre altri vedono e comunicano con la vista fisica, come feci io con il mio missionario, il letterato. Viviamo in un mondo che si nutre di paragoni, di etichette e di critiche. Invece di guardare attraverso le lenti dei social media, dobbiamo guardare dentro di noi, cercando quegli attributi divini che ognuno di noi reclama. Queste qualità e desideri divini non possono essere postati su Pinterest o su Instagram. Accettare e amare gli altri non significa sposare le loro idee. Ovviamente, la verità ci impone la nostra fedeltà più assoluta, anche se questo non dovrebbe mai essere di ostacolo alla gentilezza. Amare davvero gli altri richiede una perenne accettazione degli sforzi che questi compiono al meglio delle loro possibilità e le cui esperienze e limiti potremmo non conoscere mai del tutto. Per guardare oltre ciò che vediamo, dobbiamo concentrarci consapevolmente sul Salvatore. Il 28 maggio 2016, Bo Ritchie, di 16 anni, e il suo amico Austin si trovavano in un ranch di famiglia nel Colorado. Bo e Austin salirono sui loro quad, ansiosi di godersi una giornata di avventure. Non erano andati lontano quando si trovarono in una situazione precaria, e a quel punto una tragedia li colpì. Il quad che Bo stava guidando si ribaltò all'improvviso, inchiodando il ragazzo sotto oltre 180 kg di acciaio. Quando lo raggiunse, Austin vide che il suo amico stava lottando per sopravvivere. Con tutte le sue forze cercò di sollevare il quad per liberarlo, ma il veicolo non si mosse di un millimetro. Pregò per Bo e poi andò disperatamente in cerca di aiuto. Alla fine i soccorsi arrivarono, ma poche ore dopo Bo morì. Aveva lasciato la sua vita terrena. Arrivarono i suoi genitori affranti. Mentre si trovavano nel piccolo ospedale insieme al migliore amico di Bo e ai loro familiari, un agente di polizia entrò nella stanza e consegnò alla madre il cellulare del ragazzo. Quando lo prese, suonò una sveglia. Ella aprì il telefono e vide la sua sveglia giornaliera. Lesse ad alta voce il messaggio che quel figlio adolescente, amante del divertimento e dell'avventura, aveva impostato in modo che potesse leggerlo ogni giorno. C'era scritto: ricordati di mettere Gesù Cristo al centro della tua vita, oggi. L'attenzione che Bo poneva sul suo Redentore non allevia il dolore che i suoi cari provano per la sua assenza. Tuttavia, dà grande speranza e significato alla sua vita e alle sue scelte. Permette alla famiglia e agli amici di guardare oltre il dolore per la sua morte prematura e di vedere le felici realtà della vita a venire. Quale tenera misericordia è stata per i genitori di Bo poter vedere attraverso gli occhi del figlio ciò che egli considerava di maggior valore. Come membri della Chiesa ci sono state donate delle sveglie spirituali che ci avvisano quando guardiamo solo attraverso gli occhi mortali, allontanandoci dalla salvezza. Il sacramento è un promemoria settimanale che ci sollecita a concentrarci continuamente su Gesù Cristo, in modo che possiamo ricordarci sempre di Lui e avere sempre con noi il Suo Spirito. Eppure, a volte ignoriamo questi sentimenti che rappresentano dei promemorie e delle sveglie. Quando è al centro della nostra vita, Gesù Cristo fa in modo che i nostri occhi siano aperti a possibilità più grandi di quelle che potremmo comprendere da soli. Ho ricevuto una lettera molto interessante su un'esperienza vissuta da una fedele sorella grazie a una sveglia protettiva. Ella mi ha raccontato che nel tentativo di far capire al marito ciò che provava, aveva cominciato a scrivere sul proprio telefono una lista delle cose che egli diceva o faceva che la irritavano. Aveva pensato che al momento giusto avrebbe avuto una prova scritta da mostrargli che gli avrebbe fatto desiderare di cambiare i suoi modi. Tuttavia, una domenica, prendendo il sacramento e concentrandosi sull'espiazione del Salvatore, ella capì che documentare tutti i sentimenti negativi che provava verso il marito non avrebbe mai cambiato lui, ma stava davvero allontanando lo spirito da lei. Nel suo cuore suonò una sveglia spirituale che diceva: lascia correre, lascia perdere tutto questo, cancella quella lista, non ti aiuterà. Successivamente ella ha scritto, e cito testualmente: mi ci è voluto un po' per cliccare seleziona tutto e ancora di più per cliccare cancella. Ma quando l'ho fatto, tutti quei sentimenti negativi si sono dissolti. Il mio cuore si è riempito di amore. Amore per mio marito e per il Signore. La sua visione è cambiata, come avvenne per Saulo sulla via di Damasco. Le scaglie che le distorcevano la vista sono cadute dai suoi occhi. Il nostro Salvatore aprì spesso gli occhi di chi era spiritualmente o fisicamente cieco. Aprire i nostri occhi alla verità divina, sia letteralmente che figurativamente, ci prepara a guarire dalla miopia della vita terrena. Quando prestiamo attenzione alle sveglie spirituali che segnalano la necessità di modificare il nostro percorso o di accrescere la nostra prospettiva eterna, riceviamo la promessa sacramentale di avere con noi il suo Spirito. È questo che accadde a Joseph Smith e a Oliver Cowdery nel Tempio di Kirtland, quando Gesù Cristo insegnò delle verità importantissime e promise che il velo dei limiti terreni sarebbe stato tolto dalla loro mente e gli occhi della loro comprensione sarebbero stati aperti. Attesto che tramite il potere di Gesù Cristo possiamo diventare capaci di guardare spiritualmente oltre ciò che vediamo fisicamente. Se ci ricorderemo sempre di Lui e avremo sempre con noi il Suo Spirito, gli occhi della nostra comprensione verranno aperti. Allora la maestosa realtà della divinità presente in ognuno di noi sarà impressa nei nostri cuori ancora più intensamente. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Thank you.
Esprimiamo la nostra gratitudine al coro del Tabernacolo Mormone per la splendida musica che ci ha offerto questa mattina. L'ultimo oratore di questa sessione sarà il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza. Dopo il discorso del presidente Eyring, il coro concluderà questa riunione cantando «Credo in te, Gesù». La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano José A. Teixeira, del 70.
Miei cari fratelli e mie care sorelle, prego umilmente che oggi lo Spirito del Signore sia con noi mentre parlo. Ho il cuore pieno di gratitudine verso il Signore, a cui appartiene questa Chiesa, per l'ispirazione che abbiamo percepito nelle preghiere ferventi, nei sermoni ispirati e nel canto angelico di questa conferenza. Lo scorso aprile il presidente Thomas S. Monson ha portato un messaggio che ha commosso i cuori in tutto il mondo, compreso il mio. Ha parlato del potere del Libro di Mormon. Ci ha incoraggiati a studiare, a meditare e a applicare gli insegnamenti in esso contenuti. Ha promesso che se avessimo dedicato del tempo ogni giorno allo studio e alla meditazione e avessimo obbedito ai comandamenti che il Libro di Mormon contiene, avremmo avuto una testimonianza vitale della sua verità e la conseguente testimonianza del Cristo vivente ci avrebbe tenuti al sicuro nei momenti di pericolo. Come molti di voi, ho ascoltato le parole del profeta come se mi fossero state dette dalla voce dell'Eterno. E sempre come molti di voi, ho deciso di obbedire a tali parole. Ora, fin da quando ero ragazzino, ho la testimonianza che il Libro di Mormon è la parola di Dio, che il padre e il figlio apparvero e parlarono a Joseph Smith e che antichi apostoli si presentarono al profeta Joseph per restaurare le chiavi del sacerdozio alla Chiesa del Signore. Con quella testimonianza leggo il Libro di Mormon ogni giorno da più di 50 anni. Quindi magari avrei potuto giustamente pensare che le parole del presidente Monson fossero rivolte a qualcun altro. Eppure, come molti di voi, ho avuto la sensazione che l'incoraggiamento del profeta e la sua promessa mi invitassero a compiere uno sforzo maggiore. Molti di voi hanno fatto quello che ho fatto io, pregato con maggiore intento, meditato sui versetti con più attenzione e cercato di servire il Signore e gli altri in sua vece. Il felice risultato per me e per molti di voi è stato ciò che il profeta ha promesso. Chi tra noi ha preso a cuore il suo consiglio ispirato ha sentito lo Spirito in modo più distinto, ha trovato un potere più grande per resistere alla tentazione e ha provato una fede più forte nel Gesù Cristo risorto, nel suo Vangelo e nella sua Chiesa vivente. In un periodo di crescente tumulto nel mondo, questo rafforzarsi della testimonianza ha scacciato il dubbio e la paura e ci ha portato sentimenti di pace. Dare ascolto al consiglio del presidente Monson ha avuto, nel mio caso, altri due meravigliosi effetti. Primo, lo spirito che egli ha promesso ha prodotto un senso di ottimismo riguardo a ciò che ci aspetta, anche se la confusione nel mondo sembra aumentare. E secondo, il Signore mi ha dato, e ha dato a voi, una percezione ancora più forte del suo amore per chi soffre. Abbiamo sentito con maggiore intensità il desiderio di andare in soccorso degli altri. Tale desiderio è il fulcro del ministero e degli insegnamenti del presidente Monson. Il Signore ha promesso amore per gli altri e coraggio al profeta Joseph Smith e Oliver Cowdery quando i compiti che li aspettavano potevano sembrare schiaccianti. Il Signore disse che il coraggio necessario sarebbe giunto se avessero avuto fede in Lui, considerandolo la loro roccia. Non temete di fare il bene, figli miei, poiché tutto ciò che seminate, voi lo raccoglierete. Perciò, se seminate il bene, raccoglierete pure il bene per vostra ricompensa. Perciò non temete, piccolo gregge. Fate il bene. Lasciate che la terra e l'inferno si coalizzino contro di voi, poiché se siete edificati sulla mia roccia, essi non possono prevalere. Ecco, io non vi condanno. Andate e non peccate più. Compite con sobrietà l'opera che vi ho comandato. Guardate a me in ogni pensiero. Non dubitate, non temete. Guardate le ferite che hanno trafitto il mio fianco e anche le impronte di chiodi nelle mie mani e nei miei piedi. Siate fedeli, rispettate i miei comandamenti ed erediterete il regno dei cieli. Il Signore disse ai suoi dirigenti della restaurazione e dice a noi che quando rimaniamo con fede sulla sua roccia, il dubbio e la paura diminuiscono. Il desiderio di fare il bene aumenta. Quando accettiamo l'invito del presidente Monson a piantare nel nostro cuore una testimonianza di Gesù Cristo, otteniamo il potere, il desiderio e il coraggio di andare in soccorso degli altri senza preoccuparci delle nostre necessità personali. Ho visto questo genere di fede e di coraggio molte volte, quando santi degli ultimi giorni, credenti, hanno affrontato delle prove terribili. Un esempio su tutti. Mi trovavo nell'Idaho quando la diga di Teton è collassata il 5 giugno 1976. È venuto giù un muro d'acqua. A migliaia sono scappati dalle rispettive case. Migliaia di case e aziende sono state distrutte. Miracolosamente sono rimaste uccise meno di 15 persone. Ciò a cui ho assistito lì lo vedo ogni volta che i santi degli ultimi giorni rimangono saldi sulla roccia di una testimonianza di Gesù Cristo, poiché non dubitano che il Salvatore vegli su di loro e quindi smettono di avere paura. Essi ignorano le proprie prove per andare in soccorso degli altri e lo fanno spinti dall'amore per il Signore, senza chiedere alcuna ricompensa. Per esempio, quando la diga di Teton è collassata, una coppia di santi degli ultimi giorni era in viaggio a chilometri di distanza da casa. Non appena hanno sentito il notiziario alla radio, i due coniugi sono direttamente corsi a Rexburg. Invece di andare a casa loro per vedere se era stata distrutta, sono andati a cercare il vescovo. Egli era in un edificio che veniva usato come centro di accoglienza. Stava aiutando a dirigere le migliaia di volontari che stavano arrivando sugli scuolabus gialli. La coppia si è diretta verso il vescovo e gli ha chiesto: «Siamo appena tornati, vescovo. Dove possiamo andare a dare una mano?» Il vescovo ha dato ai due coniugi il nome di una famiglia e quella coppia ha continuato a spalare fango e acqua una casa dopo l'altra. Ha lavorato dall'alba al tramonto per giorni. Alla fine ha fatto una pausa per andare a controllare la propria casa. Era stata spazzata via dall'inondazione. Non c'era più niente da pulire. Quindi i due sono tornati subito indietro per andare dal vescovo e hanno chiesto: «Vescovo, chi altro possiamo aiutare?» Quel miracolo di silenzioso coraggio e di carità, il puro amore di Cristo, si è ripetuto nel corso degli anni e in tutto il mondo. È avvenuto nei giorni terribili delle persecuzioni e delle prove, nel periodo in cui il profeta Joseph era nel Missouri. È avvenuto quando Brigham Young ha guidato l'esodo da Nauvoo e poi ha radunato i santi in luoghi deserti negli Stati Uniti occidentali perché si aiutassero a vicenda a edificare Sion per il Signore. Se leggeste ciò che quei pionieri hanno scritto nei propri diari, vedreste il miracolo della fede scacciare il dubbio e la paura. E leggereste di santi che trascorrono i propri interessi per aiutare qualcun altro per il Signore, prima di tornare alle proprie pecore o ai propri campi ancora da arare. Ho assistito a quello stesso miracolo pochissimi giorni fa, all'indomani dell'uragano Irma, a Porto Rico, a St. Thomas e in Florida, dove i santi degli ultimi giorni hanno collaborato con altre chiese, con gruppi delle comunità locali e con organizzazioni nazionali per avviare i lavori di sgombero. Come i miei amici a Rexburg, in Florida, una coppia non appartenente alla Chiesa si è concentrata sull'aiutare la comunità piuttosto che a lavorare sulla propria casa. Quando alcuni vicini santi degli ultimi giorni si sono offerti di dare una mano con i due grossi alberi che bloccavano il loro vialetto d'accesso, i due coniugi hanno spiegato che si erano sentiti sopraffatti e quindi avevano scelto di aiutare gli altri, avendo fede che il Signore avrebbe fornito l'aiuto necessario per la loro casa. Poi il marito ha raccontato che prima dell'arrivo dei membri della chiesa con l'offerta di aiuto, la coppia stava pregando. I due avevano ricevuto la risposta che l'aiuto sarebbe arrivato, e l'aiuto è arrivato entro poche ore. Ho sentito raccontare che qualcuno ha cominciato a chiamare angeli gialli i santi degli ultimi giorni che indossano le casacche gialle di mani mormoni che aiutano. Una sorella della chiesa ha portato la sua auto dal meccanico e l'uomo che si è occupato di lei ha raccontato l'esperienza spirituale vissuta quando le persone con le casacche gialle hanno sgombrato il suo giardino dagli alberi caduti. E poi ha detto: mi hanno cantato una canzone che parlava dell'essere un figlio di Dio. Un'altra residente in Florida, che non appartiene alla chiesa, ha raccontato che i santi degli ultimi giorni sono andati a casa sua mentre si stava occupando del suo giardino devastato. Ella era agitata e prossima alle lacrime. Così i volontari hanno creato, secondo quanto ha raccontato lei stessa, un puro miracolo. Non solo hanno servito con diligenza, ma l'hanno fatto con risate, con sorrisi, senza accettare nulla in cambio. Ho visto quella diligenza e ho ascoltato quelle risate quando un sabato pomeriggio sono andato a trovare un gruppo di santi degli ultimi giorni in Florida. I volontari hanno interrotto i lavori e il tempo necessario per consentirmi di stringere qualche mano e hanno detto che proprio la sera prima 90 membri del loro palo in Georgia avevano ideato un piano per unirsi ai soccorsi in Florida. Erano partiti dalla Georgia alle 4 del mattino, guidando per ore, e avevano lavorato durante il giorno e la notte avevano pianificato di lavorare di nuovo il giorno dopo. Hanno descritto tutto questo con sorrisi e con buon umore. L'unico stress che ho avvertito riguardava il fatto che volevano che si smettesse di ringraziarli così che potessero tornare al lavoro. Il presidente di Paolo aveva riacceso la motosega, stava tagliando un albero caduto e un vescovo stava spostando alcuni rami quando siamo risaliti in macchina per raggiungere la successiva squadra di soccorritori. Qualche ora prima, mentre ci allontanavamo da un altro luogo, un uomo si è avvicinato all'auto, si è tolto il cappello e ci ha ringraziati per i volontari. Ha detto: non sono membro della vostra chiesa, ma non riesco a credere a quello che avete fatto per noi. Che Dio vi benedica. Il membro della chiesa volontaria accanto a lui ha sorriso e ha alzato le spalle, come se non meritasse alcuna lode. Mentre i volontari della Georgia erano andati in soccorso di quest'uomo che non riusciva a crederci, centinaia di santi degli ultimi giorni di quella parte della Florida seriamente devastata sono andati a centinaia di chilometri in un'altra parte della Florida, dove sapevano che la gente era stata colpita ancora più severamente. Quel giorno ho capito meglio le parole di Joseph Smith. Un uomo pieno dell'amore di Dio non si accontenta di benedire la sua famiglia soltanto, ma percorre tutto il mondo, ansioso di benedire tutta la razza umana. Vediamo questo amore ovunque nella vita dei santi degli ultimi giorni. Ogni volta che si verifica un evento tragico in qualsiasi parte del mondo, i santi devolvono donazioni o si offrono volontari a sostegno dell'impegno umanitario della Chiesa. È raro che serva fare un appello. In effetti, a volte dobbiamo chiedere a chi vuole offrirsi volontario di aspettare a recarsi nel luogo dei soccorsi finché chi dirige le operazioni non sia pronto a riceverlo. Quel desiderio di benedire è il frutto delle persone che ottengono una testimonianza di Gesù Cristo, del suo Vangelo, della sua Chiesa restaurata e del suo profeta. Questo è il motivo per cui il popolo del Signore non dubita e non teme. Questo è il motivo per cui i missionari, in qualunque angolo del mondo, si offrono volontari per svolgere servizio. E questo è il motivo per cui i genitori pregano con i propri figli in favore degli altri. Il motivo per cui i dirigenti invitano i giovani a prendere a cuore la richiesta del presidente Monson di leggere il Libro di Mormon. I risultati non arrivano perché i giovani sono invitati dai dirigenti, ma perché agiscono spinti dalla fede. Tale fede messa in azione causa il mutamento di cuore che permette loro di provare l'amore di Dio. Tuttavia, il mutamento rimane nel nostro cuore solo se continuiamo a seguire il consiglio del profeta. Se smettiamo di provare, dopo uno sforzo prorompente, il cambiamento svanisce. I santi degli ultimi giorni fedeli hanno rafforzato la propria fede nel Signore Gesù Cristo, nel Libro di Mormon come parola di Dio e nella restaurazione delle chiavi del sacerdozio nella sua vera Chiesa. Tale accresciuta testimonianza ci ha dato maggiore coraggio e una maggiore preoccupazione per gli altri figli di Dio. Ma le difficoltà e le opportunità che ci attendono richiederanno ancora di più. Non possiamo prevederne i dettagli, ma conosciamo il quadro generale. Sappiamo che negli ultimi giorni il mondo sarà in tumulto. Sappiamo che nel mezzo di qualsiasi problema possa sopraggiungere, il Signore guiderà i fedeli santi degli ultimi giorni a portare il Vangelo di Gesù Cristo a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Sappiamo che i veri discepoli del Signore saranno degni di riceverlo e saranno pronti a farlo quando Egli tornerà. Non dobbiamo temere. Così, anche se abbiamo già sviluppato fede e coraggio nel nostro cuore, il Signore si aspetta di più da noi e dalle generazioni che verranno dopo di noi. Dovranno essere più forti e più coraggiose, perché faranno cose ancora più grandi e più difficili di quelle che abbiamo fatto noi. E affronteranno un'opposizione in continua crescita dal nemico della nostra anima. Il modo per essere ottimisti nel nostro andare avanti ci è stato fornito dal Signore. Guardate a me in ogni pensiero. Non dubitate, non temete. Il presidente Monson ci ha detto come farlo. Dobbiamo meditare e mettere in pratica il Libro di Mormon e le parole dei profeti. Pregate sempre. Siate credenti. Servite il Signore con tutto il vostro cuore, la vostra facoltà, la mente e la forza. Dobbiamo pregare con tutta l'energia del nostro cuore per ottenere il dono della carità, il puro amore di Cristo. E soprattutto, dobbiamo essere coerenti e costanti nel seguire il consiglio dei profeti. Quando farlo è difficile, possiamo confidare nella promessa del Signore. La promessa che il presidente Monson ci ricorda quando cita le seguenti parole del Salvatore. Con chiunque vi riceve, la sarò io pure, poiché andrò davanti al vostro volto, sarò alla vostra destra e alla vostra sinistra, e il mio spirito sarà nel vostro cuore, e i miei angeli, tutta attorno a voi, per sostenervi. Attesto che il Signore va davanti al vostro volto ogni qualvolta siete al suo servizio. A volte sarete gli angeli che il Signore manda a sostenere gli altri. A volte sarete voi quelli circondati dagli angeli che vi sostengono. Ma avrete sempre il suo spirito nel cuore, come vi è stato promesso in ogni riunione sacramentale. Dovete solo rispettare i suoi comandamenti. I giorni migliori arriveranno per il regno di Dio sulla terra. L'opposizione rafforzerà la nostra fede in Gesù Cristo, come ha fatto fin dai giorni del profeta Joseph Smith. La fede sconfigge sempre la paura. Lo stare insieme produce unità. E le vostre preghiere in favore di chi ha bisogno vengono ascoltate ed esaudite da un Dio amorevole. Egli non si assopisce né dorme. Attesto che Dio Padre vive e vuole che torniate a casa da Lui. Questa è la vera Chiesa del Signore Gesù Cristo. Egli vi conosce, Egli vi ama e veglia su di voi. Ha espiato i vostri peccati e i peccati di tutti i figli del Padre Celeste. Seguirlo nella vostra vita e nel servizio che rendete agli altri è l'unico modo per ottenere la vita eterna. Di questo rendo testimonianza, dandovi la mia benedizione e il mio affetto. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Nostro caro Padre Celeste, ti ringraziamo, Padre, per il Vangelo di Gesù Cristo. Ti ringraziamo, Padre, per i tempi in tutto il mondo. Ti ringraziamo per il giorno del riposo. Ti ringraziamo per la bontà dei membri della Chiesa. Preghiamo, Padre, affinché possiamo essere benedetti con maggiore compassione per i nostri simili, affinché possiamo avere un maggiore amore per i nostri, un maggiore desiderio di portare i nomi dei nostri antenati al Tempio, affinché possiamo avere un maggiore desiderio di vivere e condividere il Vangelo di Gesù Cristo, affinché possiamo gioire e trovare la luce nell'osservanza del giorno del Signore, sia in chiesa che a casa. Preghiamo per il nostro profeta e chiediamo che la tua benedizione sia su di lui. E preghiamo per queste cose, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Vi abbiamo trasmesso la 187esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.